La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli.
Dario Sorgato è un ragazzo di Padova, con una vita normale, una famiglia serena e molti amici. A 16 anni, quando gli viene diagnosticata la sindrome di Usher, una patologia congenita che provoca una sordità alla nascita associata a una graduale perdita della vista a causa della retinite pigmentosa. Lentamente, la vita di Dario non sarà più la stessa. In questa storia che stiamo per raccontarvi ci sono proprio quei due movimenti fondamentali. Il primo è la negazione della malattia, il secondo la presa di coscienza e anche la voglia di mettersi nuovamente in gioco.
È necessario un cambiamento culturale, siamo noi che abbiamo necessità, perché se non chiedo aiuto nessuno me lo offre. Appena uno ha il bastone bianco ed è il semaforo, saranno in 10 a fiondarsi come mosche sul miele a offrire aiuto, perché la gente ha voglia di aiutare, è una cosa che rende che la gente fa per se stessa quasi più che per gli altri. Quindi credo che la prima cosa sia essere tranquilli ed essere liberi di vivere, di muoversi senza il timore o la vergogna o l'imbarazzo di avere una necessità. Quindi non lo so, anche delle volte sono un po' perplesso su questa legge ferrea che prevede che i locali si possano aprire solo se c'è un bagno che ha queste dimensioni, perché entrano in carrozzina. Poi alla fine quante volte ritroviamo qualcuno in carrozzina dentro un bar che ha bisogno di andare al bagno? Io onestamente non li vedo mai, né in Italia né in Germania, e questo non è perché non vanno, perché tutto il percorso da casa al bagno che è impervio, non nel bar stesso. Quindi la società dovrebbe rispondere, sì, ma credo che a certi livelli, a un certo punto, non sia più neanche una volontà individuale, ma sia una scelta politica, che se deve essere anche dura e rigida, che lo sia. E questo riguarda l'ambiente e riguarda come la disabilità. Quindi se stiamo rovinando il pianeta e se continuiamo a inquinare, non è perché io singolo riesco a decidere che lascio a casa la macchina e vado in bicicletta. Sì, è vero, ogni goccia riempie l'oceano, eccetera, però no, alla fine c'è bisogno, secondo me, di una scelta, di scelte politiche di impatto maggiore, quindi che siano anche rigide, ripeto, ma così dovrebbe essere a mio avviso.
Su questo tema mi trova perfettamente d'accordo con lei. Senta, le volevo chiedere una cosa proprio sulla sua vita. Cioè, lei è di Padova, mi diceva, adesso vive a Berlino. Com'è stata la sua infanzia? Cioè, perché lei comunque rispetto ad altri è uno che si è messo tantissimo in gioco. Questo mi fa pensare anche che abbia avuto una famiglia che non l'ha chiusa, non l'ha iperprotetta, è così?
Sì e no, nel senso che anche la mia famiglia ha vissuto questa trauma, che è un grosso trauma, di sapere a un certo punto, quando hai 16 anni o 17, che tu diventerai cieco. Ricevere questa notizia è violento, è forte ed è un trauma a tutti gli effetti.
E perché lei fino a 16 anni non aveva avuto nessun tipo di difficoltà?
No, in effetti ho fatto tutti gli sport, ho fatto tutto quello che si può fare da ragazzini, ho fatto sport anche dopo, poi piano piano ho cominciato a mollare, ok, calcio non più, pallavolo non più, patente della guida l'ho dovuto lasciare, quindi io guidavo anche la macchina e ho fatto tutto, quindi nato e cresciuto normalissimo e poi pian piano ho dovuto modificare proprio lo stile di vita. E questo non è stato facile, perché appunto non ho ricevuto da parte anche delle istituzioni, dei dottori stessi, il necessario supporto. Non si può dire a un ragazzo di 17 anni, diventerai cieco, arrivederci, grazie. Secondo me c'è bisogno di affiancare uno psicologo, qualcuno che possa fare un percorso con questi ragazzi che ricevono questa informazione così violenta. E quindi questo non è stato fatto da parte appunto sia degli ospedali che delle altre istituzioni o delle scuole, eccetera. E quindi anche i miei genitori si sono trovati un po' spiazzati, anche, ripeto, in un mondo in cui la disabilità doveva essere nascosta, perché è una cosa che non si dice, che non si deve far sapere. Questo non è stato facile. Io credo che, appunto, sono 5 anni che ho scelto di portare le protesi retroauricolari, che sono quelle che si vedono, mentre prima per altri 5 anni, dal 2000-2005, ho portato quelle che si mettono dentro, perché allora si vedono. Poi da adolescente mi sono fatto crescere i capelli, stupendi per carità, però erano fatti per coprire le protesi, e lo stesso della visione non lo dicevo, facevo finta di essere delle volte anche di aver bevuto un bicchiere di troppo, e fare la parte dell'ubriaco a 25 anni non è stato simpatico, anche se sì, magari qualche birra me la bevevo per divertirmi, ma non ero sempre quanto ubriaco quanto pensassi, perché era appunto una questione di limitazione, che non ci vedevo in certi locali, discoteche o dove andavo. Quindi sicuramente è cambiato. Anche adesso, quando vado a fare le visite agli ospedali, i medici ti ascoltano, prendono il tempo che devono prendere per ascoltarti, non c'è la fretta del prossimo paziente. Quindi sicuramente anche in questo senso molta strada è stata fatta, però credo che sia importante fin dall'inizio affiancare i giovani e anche i meno giovani, perché delle volte la diagnosi viene fatta anche più avanti nell'età o addirittura da bambini. Quindi per un bambino forse è più semplice, perché nasce in una certa maniera, da sempre sei abituato e sei in questo mondo che può essere quello di una visione ristretta o del buio. Però quando appunto nasci che sei normale, tra virgolette, comunque che fai tutte le cose che fanno gli altri, poi piano piano le devi mollare, questo è un trauma che, ripeto, richiede molto tempo, e non credo di averlo ancora superato del tutto, perché la malattia è degenerativa. Quindi anche adesso, prima vedevo uno schermo di un computer da 25 pollici, adesso ho bisogno di uno schermo da 32, quindi comunque le cose cambiano.
Quella di Dario, dunque, seppur con un esordio faticoso, è una storia bellissima, fatta di viaggi, incontri e amore per gli altri. Tutti aspetti che sono finiti poi nel progetto Yellow of the World. Anche agli dei piace giallo. Un'avventura per ipovedenti, un viaggio a piedi lungo la Via degli Dei, antica strada militare romana che collega Bologna a Firenze. Un cammino che si è concluso oggi e del quale parleremo nella seconda parte di questa puntata. A tra poco, dunque.
Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10:30, con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24.
Ascoltaci anche in digital radio. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli.
Ben ritrovati di nuovo in compagnia di Dario Sorgato e della sua avventura Yellow of the World. Anche agli dei piace giallo, un'avventura per ipovedenti. Un cammino che si è concluso, come dicevamo poco fa, oggi, e diamo la parola allora a Sorgato perché ci racconti.
La storia che porto questa volta è la storia di Yellow of the World, anche agli dei piace giallo. È la storia di una camminata che siamo un gruppo di ipovedenti, come io stesso sono. E infatti ho la sindrome di Usher, che è una malattia degenerativa che comprende la retinite pigmentosa e l'ipoacusia. La retinite pigmentosa è una malattia che comporta una riduzione del campo visivo e una visione notturna molto ridotta. Quindi ho deciso per la prima volta di fare questa camminata coinvolgendo anche altre persone che hanno questo tipo di disabilità o di limitazione visiva. Quindi ho allargato l'invito di fare un percorso di trekking anche ad altre persone, perché per la prima volta ho voluto dimostrare anche ad altri come sia possibile vivere una grande avventura, una grande esperienza anche con delle limitazioni. Io ho già fatto in passato altri percorsi di trekking, tra cui il più grande è stato quello del 2015 che mi ha portato al campo base dell'Everest. E, sì, ripeto, ho deciso che era il momento di cominciare ad allargare questa mia energia, questa voglia di vivere grandi avventure anche ad altre persone.
Ecco, com'è stato arrivare al campo base dell'Everest?
È stato difficile, non è una parola che comprende tutto quello che è successo, perché è stato lungo, nel senso che la preparazione è durata molto tempo, ho dovuto prepararmi sia fisicamente che mentalmente, perché non sapevo cosa andava incontro, non sapevo quali sarebbero stati gli ostacoli, le difficoltà. E alla fine, quando sono arrivato poi a Lukla, che è il punto più da cui si parte per questo cammino di un paio di settimane, da quel momento lì le difficoltà sono state cominciate ad essere quella dell'aria sottile, quella del camminare per diverse ore tutto il giorno e soprattutto quella di capire anche la guida, che era un ragazzo nepalese che parlava un inglese molto stentato. Io, con il mio problema uditivo, alla fine il problema più grande si è rivelato quello dell'udito, che in realtà non mi provoca grandi problemi nella vita quotidiana quanto invece quello della vista. E poi un altro grosso ostacolo è stata la solitudine, perché anche per questioni di aria sottile succede qualcosa nel cervello che funziona in maniera diversa, per cui ho vissuto dei momenti in cui ho proprio avvertito la necessità di parlare con qualcuno che non fosse appunto solo la mia guida, con cui i discorsi magari non erano sempre, a un certo punto non sapevamo neanche cosa dirci, quindi arrivare lì anche con l'idea che stavo facendo qualcosa, che era l'inizio di questo Yellow the World, questa campagna di sensibilizzazione che sto portando avanti insieme ad altri ragazzi ipovedenti dal 2014, l'idea era quella di portare questa campagna nel punto più alto in cui potessi arrivare per inondare con un'onda di giallo poi tutto il resto del mondo. La cosa suona un po' anche strana, perché io sono stato nel marzo del 2015 e poi un mese dopo, il 25 aprile, è successo il terremoto che tutti sappiamo, quindi mi sono stato anche colpito da questa cosa. Ho detto: vado sul campo base dell'Everest per inondare il mondo di giallo. Il giallo, nei colori delle bandiere nepalesi, della preghiera, è il simbolo della terra. Quindi quando poi si è mossa così tanto la terra, ho preso anche un po' di paura, quasi come se sentissi che era colpa mia. E anche se è una situazione che alla fine è molto triste, collegata a questo desiderio di inondare il mondo di giallo, mi ha creato non poche difficoltà emotive anche, diciamo.
Ma perché il giallo? Il giallo cosa simboleggia in particolare per voi ipovedenti?
Il giallo è il simbolo della luce, della vita, dell'energia, se vogliamo prenderlo come colore in generale.
Certo.
Però per gli ipovedenti è il colore che vediamo meglio, soprattutto se in contrasto con il nero. Infatti il simbolo di questa campagna è un pollice verso, come quelli dei like di Facebook. Un pollice appunto giallo con il contorno nero, perché appunto questo binomio giallo-nero è il contrasto maggiore. Infatti i cartelli di pericolo, piuttosto che altri simboli stradali eccetera, usano questo contrasto di colori. Quindi giallo e nero è molto vistoso, soprattutto in termini di accessibilità. Infatti la campagna di Yellow the World nasce dall'idea di segnalare i posti accessibili e i posti che positivamente o negativamente consentono agli ipovedenti di una mobilità nelle città e negli ambienti e nei luoghi del mondo. Quindi se un palo della luce o del semaforo fosse giallo, lo individueremmo meglio. Invece la maggior parte degli arredi urbani sono sempre grigi, neri, di questi colori un po' di metallo e del cemento, che sullo sfondo del resto dell'ambiente urbano, che sono comunque la strada che è grigia, gli edifici che sono di cemento grigio eccetera, noi ipovedenti facciamo fatica di individuarli. Quindi il giallo vorrebbe essere l'idea di un mondo più a misura di ipovedente, quindi se fossimo in grado di colorare di giallo i bordi dei marciapiedi, come tra l'altro fanno in Perù, gli ipovedenti ne trarrebbero un grande vantaggio.
E qual è la situazione attuale per gli ipovedenti in Italia? So che lei adesso vive a Berlino, però lei è italiano, ha vissuto parte della sua vita in Italia. Ci può, se è possibile, raccontare un po', se anche dal punto di vista della sua associazione probabilmente ha una fotografia del paese, le scriveranno per raccontarle le persone?
Attualmente non è ancora un'associazione, ma è un network. Noisy Vision è appunto questo network che ho fondato io ormai 5 anni fa, e stiamo ancora decidendo la direzione, diciamo, giuridica da prendere. Tuttavia, sì, ho molti contatti con italiani e non italiani che mi scrivono e mi chiedono consigli, eccetera. Però quello che noto è che in Italia purtroppo c'è ancora un po' il limite culturale da vincere. Io ci ho messo diversi anni ad accettare, per esempio, di indossare gli apparecchi acustici sempre. E ci ho messo tanto tempo anche ad accettare di dire senza nessun problema che io ho dei problemi di vista, quindi di farmi aiutare nelle situazioni di buio, anche se si tratta di andare al bagno, per esempio, in un ristorante. Faccio molta fatica a fare questa azione semplicissima, anche a leggere il menù nei ristoranti, che è sempre un po' buio, un po' scuro, sono scritti in piccolo, e quindi la gente ha ancora molta difficoltà a dire: ho questo limite, ho bisogno di aiuto. Non è colpa mia, non ho scelto di nascere così, sono contento comunque di quello che sono, ma ho questo limite. Quindi gli italiani credo che siano un po' ancora, facciano ancora fatica ad aprirsi. Lo fanno molto su Facebook, nei gruppi di nelle varie diverse comunità di Facebook si sfogano, ma nella vita quotidiana e poi quando si tratta di mettersi in contatto con il resto della gente, insomma, c'è ancora questo limite, che invece, per esempio, in Germania, dove vivo, è molto più aperta la situazione, la connessione e anche l'accettazione soprattutto della disabilità. E dal punto di vista delle infrastrutture, Berlino ha vinto il premio, per esempio, il premio della città più accessibile d'Europa nel 2013, nel 2014 era, mi sembra, Bruges. Comunque sono sempre città estere che hanno questi riconoscimenti. Ecco, credo che anche Milano, se vogliamo, sta già facendo qualcosa in questi termini, ma le macchine sui marciapiedi ci sono ancora. E così, quindi c'è ancora molta strada da fare, e credo che uno dei modi possa essere proprio quello di contribuire a questo ingiallimento del mondo che Noisy Vision ha iniziato.
La prima volta termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, ci trovate sul sito di Radio 24, su Facebook, Radio 24 la prima volta. Buon inizio di settimana a tutti, da Cristina Carpinelli.
Let's dance.